Il primo processo che andiamo a vedere per quanto riguarda i materiali metallici è quello della colata in terra, che è il primo processo di colata in gravità, quindi quell'insieme di tutti i processi che sfruttano la gravità per riempire lo stampo. La colata in terra è un processo antico, semplice ed economico, che però non è dato a grosse produzioni, quindi al massimo migliaia di unità. Il processo si chiama colata in terra perché sfrutta la cosiddetta terra da fonderia, quindi un impasto ottenuto da sabbia silicea e una piccola quantità di argilla e solitamente un po' d'acqua. L'argilla permette allo stampo di resistere all'erosione praticata dal metallo, cosa che appunto solo con la sabbia non sarebbe possibile, siccome questa si sgretolerebbe. La forma è suddivisa in due parti, che sono la semiforma superiore e quella inferiore, che sono contenute mediante due staffe metalliche. È inoltre possibile ottenere forme cave sfruttando delle anime che vengono sempre realizzate in terra da fonderia e che vengono poi poste dentro all'impronta. La forma della colata in terra, in ogni caso, non è recuperabile, perciò è a perdere, e inoltre non è così resistente perché non subisce cotture o altro. Il primo quesito che sorge è come fare a creare l'impronta. Il cosiddetto processo di formatura, quindi la preparazione della forma, è un processo abbastanza lungo che dura anche qualche ora, nel quale appunto viene preparata la forma esterna nella quale poi verrà colato il metallo. L'impronta dentro alla forma si ottiene con un modello che solitamente, come dicevo nell'introduzione, è in legno e che appunto darà la forma all'anima dello stampo. Il modello in legno è sicuramente economico, ma si danneggia facilmente e assorbe molta umidità, perciò spesso e volentieri viene verniciato per ridurne i danni da umidità, oppure per renderli più sicuri si possono utilizzare come materiali resine o metalli al posto del legno. L'anima invece si ottiene con una cassa d'anima, perciò una cassa d'anima è composta da due parti che vengono poi riempite di terra, perciò è sostanzialmente il processo inverso. Dopo aver creato lo stampo si procede con il vero e proprio processo di formatura. Il processo di formatura consiste nel riempire una staffa, quindi una sorta di contenitore, con un fondo di sabbia e successivamente poggiando uno dei due semimodelli, solitamente quello inferiore, all'interno della staffa stessa. Successivamente viene riempito lo spazio che manca con dell'altra sabbia e il tutto viene compattato con un pestello. Si creano inoltre dei canali di sfogo con un punteruolo da cui si fa uscire l'aria e il vapore acqueo della colata. Un accorgimento è quello di utilizzare sabbia più fina in corrispondenza del modello e invece sabbia più grossolana per riempire il resto del volume. A questo punto il semimodello inferiore si sovrappone a quello superiore e avviene la formatura della staffa superiore. Qui si pongono dei coni che formeranno poi il canale di colata e la materozza e poi si riempie lo spazio con altra sabbia. A questo punto si ha la forma completa che viene aperta in due per estrarre i modelli a mano. A questo punto lo stampo è pronto per la colata. E questo avviene tramite una siviera, che è appunto l'utensile con il quale si versa il metallo fuso. Il metallo fuso viene versato tramite il canale di colata e quando fuoriesce dalla materozza, questo vuol dire che lo stampo è stato completamente riempito. La materozza ha anche l'ulteriore funzione di contenere il ritiro del metallo. A questo punto lo stampo viene distrutto per liberare il getto, che avrà una finitura non molto elevata, potrebbe avere delle bave. Difatti, spesso i getti realizzati con la colata in terra subiscono lavorazioni ulteriori, come sabbiatura, tornitura, eccetera, che però comportano un costo maggiore del processo in totale. Un vantaggio che sicuramente fa parte di questo tipo di processo, che è anche uno dei motivi principali per il quale viene utilizzato, è l'ampiezza dei materiali che possono essere fusi. Difatti non sono molti i processi di fonderia che hanno la possibilità di fondere leghe ferrose come la ghisa e gli acciai, che hanno comunque temperature di fusione molto elevate, tra le più elevate in assoluto, quindi dai 1300 ai 1500 gradi. Gli acciai sono molto rigidi, resistenti ed utili. Le ghise anche, però non sono duttili. La ghisa è sicuramente uno dei materiali prediletti per la colata in terra, poiché quando fonde è molto fluida e inoltre fonde a una temperatura minore rispetto agli acciai. Essendo molto fluida, riempie meglio l'impronta, innanzitutto, ha un ritiro molto basso. Difatti le ghise non subiscono praticamente diminuzione di volume da liquido a solido. Questo perché? Perché sono formate da ferro e carbonio, dove il carbonio è in forma di grafite, che quindi permette un ritiro di volume molto minore perché occupa parecchio spazio. Possono ovviamente essere fuse anche leghe non ferrose, quindi alluminio o rame, quindi rispettivamente a 700 e 1100 gradi, ma anche a magnesio e nickel. Comunque queste leghe, soprattutto le ultime due, sono meno utilizzate perché sono molto più costose. I volumi di produzione, come è facile immaginare, sono di piccola quantità, quindi soprattutto per quanto riguarda quelle fatte con i modelli in legno e la formatura a mano, si rasenta, diciamo, l'artigianato, cioè sono produzioni con un costo elevato e che appunto si avvicinano all'artigianato. Ci sono anche serie da 2-3 mila pezzi con modelli invece metallici e formatura meccanica, ma non si va praticamente mai al di là di questi numeri perché altrimenti conviene utilizzare lavorazioni diverse. Un altro vantaggio, oltre alle possibilità per quanto riguarda i materiali, è costituito anche dall'ampia varietà di dimensioni e pesi che si possono fondere. Perciò si va dai 100 grammi alle 100 tonnellate e oltre. Difatti si utilizza la colata in terra anche per i componenti in ambito navale. Alcuni svantaggi sono invece, ad esempio, lo spessore di parete, che deve essere elevato. Difatti a noi interessa più che siano sottili, perché saranno più leggeri e quindi meno costosi. Nella colata in terra tendenzialmente si va dai 3 ai 30 mm, sia in base al materiale che in base alle dimensioni, però queste più o meno sono le misure generali. Un altro svantaggio è sicuramente quello della scarsa finitura e della scarsa precisione, perché il metallo fuso va a contatto con la sabbia che, essendo granulosa, non restituisce una buona qualità del getto. Anche il dimensionamento dovrà quindi essere effettuato di conseguenza, poiché siccome molto spesso gli stampati vengono sottoposti successivamente a tornitura o comunque altri processi di rimozione di materiale superficiale, si dovrà prevedere un cosiddetto sovrastampato, cioè una quantità di materiale aggiuntiva rispetto all'effettiva dimensione che vogliamo avere. L'aggiunta di un sovrametallo comporta un ulteriore costo, sia dal punto di vista del materiale che dal punto di vista poi delle lavorazioni successive che sono necessarie per rimuoverlo. Un grande problema della colata in terra, che deriva dal vincolo di avere spessori non esattamente sottili, è quello della solidificazione prematura, cioè perché noi non possiamo andare al di sotto dei 3 mm? Perché tendenzialmente si hanno dei getti di grandi dimensioni nella colata in terra. Quando si ha un getto di grandi dimensioni e uno spessore relativamente sottile, succede che il metallo fuso che scorre dentro l'impronta cede man mano che va avanti del calore alla superficie e quindi si avvicina sempre di più alla sua temperatura di solidificazione. A un certo punto si raffredda completamente e non è detto che questo avvenga a riempimento completo. Perciò, come nello stampaggio di materiali plastici, si è a rischio che il getto finale abbia dei buchi o comunque delle parti non completamente riempite. Per evitare tutto ciò, appunto, si aumenta lo spessore dell'impronta così che il calore da passare debba essere molto di più. Quindi, in generale, sia solidificazione prematura, quando il riempimento della forma avviene in maniera lenta, quindi ci sono bordi sottili, e quando si hanno grandi dimensioni del getto con spessore indicativamente inferiore ai 5 mm. Le applicazioni tipiche della colata in terra sono componenti meccanici, come motori e trasmissioni, o componenti strutturali, come telai, carcasse. Altri oggetti possono essere giunzioni, per ad esempio tubolari, o padelle, o anche le componenti in metallo delle slitte. Comunque in generale possiamo capire che non ci sono grandissime possibilità per il design.